Però, visto che vuole essere un corso che in qualche modo vi chiarisca un po' le idee su quanto accade, penso sia opportuno spendere due parole su questa cosa che, come forse avrete notato, è al centro delle preoccupazioni di tutti, visto che stranamente la crisi non accenna a diminuire, ma anzi peggiora. Non so se avete letto i giornali, no? Le borse sono diventate ulteriori buchi neri, le banche non pagano, insomma, tutta una serie di cose che chissà perché, ma mi ricordo anche troppo bene, probabilmente anche voi, perché sono appena 6 anni che ce le ripetono, quindi, come dire, sarebbe difficile non averle percepite. Riprendiamo un attimo la questione dell'azienda che abbiamo, della fabbrica che abbiamo menzionato qualche lezione fa, se vi ricordate, no? Il momento in cui nascono le aziende, nascono le fabbriche, diciamo fabbriche che è meglio, segna una discontinuità forte, o perlomeno comunque quella che potremmo individuare come una probabile discontinuità nella storia della cultura occidentale. Abbiamo detto, se vi ricordate, tanto per riprendere un po' di fili di quello che ci stiamo raccontando da qualche tempo a questa parte, che la nascita della fabbrica dà il colpo, il primo colpo e direi il colpo definitivo all'assetto tradizionale della società che era sopravvissuto fino ad allora, perché la fabbrica costringe a modificare, rivedere, in qualche modo, creare un'eccezione al sistema degli status ascritti. Non possiamo pretendere che un operaio vada a lavorare all'ombra e protetto da un sistema di status ascritti perché è un lavoro che non esisteva prima e quindi non ci sono genitori che l'abbiano già ricoperto. E se non ci sono i genitori, col sistema degli status ascritti non ci sono manco i figli. Quindi, come vedete, questo è il perché vi dicevo che il sistema di status ascritti è fondamentalmente un sistema conservatore, neofobico, si dice, cioè che ha paura del nuovo. Un sistema di status ascritti riproduce l'esistente. Nel momento in cui questa riproduzione si scontra con una novità così eclatante come la fabbrica, il sistema salta. Quindi, inizialmente, dobbiamo fare la prima eccezione per i lavoratori che vanno in fabbrica, che possono andare in fabbrica pur non essendoci un precedente, pur venendo da altre professioni, quindi essendo mezzadri, bottai, carrai, legnaioli, quello che volete. E poi, una volta fatto questo primo passo, però è aperta la strada per tutti quelli successivi, soprattutto a fronte del fatto che io costruisco questo ruolo lavorativo come il ruolo chiave della nuova cultura che sta nascendo. Il tempo della borghesia è il tempo di coloro che sono promossi nella stratificazione sociale sulla base delle loro capacità imprenditoriali, lavorative, professionali. È chiaro fin qui? Ok, allora la fabbrica, come abbiamo detto, diventa la base di un nuovo tipo di potere. L'imprenditore, il protocapitalista, è in grado di assicurare la ricchezza di territori che prima invece si trovavano semplicemente sfruttati da parte dei nobili di riferimento. Perché il protocapitalista genera ricchezza? Capiamola sta cosa perché è qui il problema. Il protocapitalista genera ricchezza perché la fabbrica, una volta impiantata, come abbiamo detto, modifica radicalmente quasi tutti gli equilibri che vi possono venire in mente relativi a quel territorio. Diventa un attrattore, se vogliamo usare un termine un po' contestato, ma che comunque trovo estremamente intelligente. Diventa un attrattore di risorse, un attrattore di popolazione, un attrattore di strutture, un attrattore di commerci, crea di fatto una ricchezza che in parte almeno rimane dov'è la fabbrica. La fabbrica genera un indotto, termine che ho scoperto esservi poco familiare. Qualcuno sa dirmi che vuol dire indotto? Appunto, ho sentito dei borbottii. Lei ha borbottato, ma lei è grande però, non vale. Se ne approfitta.
L'insieme di tutte le fabbriche che comunque sia collaborano con la fabbrica centrale.
Perfetto. Non solo fabbriche, tutte le attività, no, nel senso che ci sarà bisogno di artigiani che rifiniscano alcuni pezzi, ci sarà bisogno di squadre di pulizie che assicurino la pulizia degli impianti, tutta una serie di piccole e medie attività che lavorano a supporto della fabbrica. Quindi, come vedete, c'è un moltiplicatore nell'esistenza della fabbrica. Ecco perché la fabbrica è ben vista ed ecco perché qualcuno a un certo punto ha potuto dire: lasciamo che chi ha la fabbrica fruisca dei suoi soldi, perché lui li reinvestirà nella fabbrica stessa, continuando a generare ricchezza. Su questa base il ragionamento fila abbastanza. Si può discutere, ci sono tutta una serie di obiezioni che chi è un minimo al corrente del pensiero marxiano probabilmente potrebbe ricordarsi, però siamo esseri umani, tutto sommato ci possiamo anche stare. La domanda è: questa affermazione, che era vera nel Settecento, è stata vera nell'Ottocento, è stata vera fino a metà del Novecento, è ancora vera oggi? Qui il problema, qui sta il problema. È vero che oggi una fabbrica continua a generare ricchezza per il territorio nel quale è, dal quale è ospitata, invece non genera solamente contro, che possono essere contro in termini di igiene, inquinamento ambientale, congestione, mala gestione, corruzione, metteteci dentro più o meno quello che vi pare. Chi viene da Taranto o conosce comunque la storia dell'Ilva di Taranto credo possa avere una vaga idea di quello di cui sto parlando. E il problema è un problema serio, perché come vedete di nuovo noi ci troviamo ad affrontare l'oggi con degli strumenti vecchi. Cioè noi oggi continuiamo a dire, e la vostra collega ne è, ringraziando Dio, immagine, non voglio criticarla assolutamente, ha ragione, continuiamo a dire paga meno chi ha di più. Perché? Per questo ragionamento, perché si presume che questo chi ha di più reinvesta ciò che lui ottiene, guadagna, ciò di cui dispone, e questo reinvestimento vada a frutto dell'intera collettività. Se mai è successo, non succede più. Cattive notizie. Non succede più per un sacco di ragioni. Si sta configurando una lezione complicata questa. Vabbè, vediamo un po' che succede. Allora, abbiamo bisogno di qualche elemento di storia del pensiero prima di poter andare avanti per questa strada, perché altrimenti non mi seguite. Ho parlato di Marx. Qualcuno ha una vaga idea di quali siano i fondamenti del pensiero marxiano? Questo brusio, non si riesce mai a capire bene che intenda, cioè tipo che cazzo sta a dire, oppure lui ha voglia, noi con Marx siamo tutti in sé. Cioè, è un po' difficile interpretare. Facciamo conto che non ne abbiate. Dovete tenere presente che sul pensiero marxiano c'è un sacco di pattume che gira, ci sono un sacco di malinterpretazioni che possono essere più o meno tendenziose, che il pensiero marxiano si è tradotto in pratica in modi che probabilmente Marx non aveva assolutamente mai contemplato, quindi insomma c'è da defalcare un sacco di cose. È vero che il pensiero marxiano è di fatto però uno dei principali agenti di cambiamento e trasformazione del XX secolo. Tanto per quelli che avevano qualche dubbio sul fatto che le parole possano o meno diventare azione. Il XX secolo si configura come un'intera variazione pratica, significativa in termini di guerre, rivoluzioni, partiti, eccidi, genocidi, un'ira di Dio, del pensiero di Marx. E Marx pensava. Aveva delle ambizioni anche, come dire, barricadere per certi versi, non so se avete letto il manifesto del Partito Comunista, ai miei tempi era un testo che leggevamo tutti per definizione, però dopodiché credo sia un po' decaduto. Ad ogni modo l'idea generale è lui, Marx voleva che questo accadesse, si è comportato di conseguenza e ci è riuscito, quindi chi ha dei dubbi sul fatto che le parole non possano modificare la realtà farebbe bene a fare un attimo mente locale. Da cosa nasce la considerazione e la constatazione marxiana? Nasce da una valutazione delle pretese economiche, già allora, quindi parliamo di 150 anni fa più o meno, dove si vedeva una fondamentale malafede da parte del padronato, dei datori di lavoro, dei capitalisti, per usare un termine marxiano. Perché? Perché i capitalisti, dice Marx, e questo è uno dei fondamenti della questione, non sono equi nel loro retribuire la manodopera. Il mondo, detto in modo estremamente drastico, si divide in capitalisti e proletari. I proletari sono coloro che non hanno altro che i propri figli e la propria forza lavoro da vendere al mercato. Quindi ci si aspetterebbe che a fronte della vendita della forza lavoro ricevessero un congruo salario. Ok? Marx osserva però che il congruo salario non è congruo, perché di fatto il poco o comunque anche il giusto che viene dato al lavoratore omette di prendere in considerazione una cosa che si chiama plusvalore, ovvero sia che il padrone trae da ciò che il lavoratore fa un profitto che è molto maggiore rispetto a quanto lui paga, che è poi il profitto in effetti, no? E quindi c'è un meccanismo per cui si configura uno sfruttamento sistematico. Dice Marx, questo sfruttamento può andare avanti perché i proletari non si rendono conto di questa situazione. Anzi, sono convinti di essere, come dire, coinvolti in un'impresa in cui sono più o meno alla pari insieme ai padroni o comunque hanno gli stessi interessi, anche grazie al fatto che i padroni li... il termine sarebbe rincoglioniscono, ma è poco scientifico, diciamo li ottundono, ecco, più bello, li ottundono con quello che si chiama l'ideologia, che dal punto di vista marxiano significa falsa coscienza. Tenete presente che vedremo altri significati di ideologia, questo è solo uno dei possibili, anche se è quello che ormai è diventato imperante, quindi di norma voi sentite dire ideologie e le prendete come racconti tendenziosi e fregaroli per farti fare cose che tu non vorresti. Questa è l'ottica marxiana. Quindi che cosa dice Marx? Se vogliamo cambiare questa situazione, dobbiamo far sì che gli operai sappiano la verità. E qui, come vedete, già c'è un forte accento moderno, c'è un forte accento razionalistico. Perché secondo Marx, una volta che gli operai sapranno come vengono sfruttati sistematicamente da anni, non potranno far altro che fare la rivoluzione. Questa è la meccanica della questione. Perché Marx ritiene che una volta che tu dici razionalmente qualcosa a qualcuno, quello agisca di conseguenza. Noi abbiamo visto che spesso questo non accade. No? Tant'è vero, tanto per anticipare un po', tanto lo sapete che è stato il maggiordomo, per anticipare un po' i giochi, che cosa succede? Che il marxismo si realizza, cioè viene messo in pratica, nell'unica nazione dove non doveva accadere, che sarebbe la Russia. Perché non doveva accadere in Russia? Perché in Russia non c'era il proletariato, santi Dio. Quindi come diavolo è possibile che una previsione scientifica come quella marxiana veda la realizzazione nell'unico posto nel quale non dovrebbe accadere? Chi è che fa la rivoluzione se non ci sono i proletari? La fanno i mezzati, la fanno i contadini, la fanno tutte altre figure che non c'entrano niente con le previsioni del filosofo, e quindi poi tutti dicono, ah vedi, però il comunismo è fallito. Ma parliamone, no? È fallito in un posto dove non era comunismo, infatti si chiama comunismo reale, cioè una cosa che non c'entrava assolutamente niente con le idee marxiane. Tant'è vero che poi c'è stato Lenin e poi c'è stato Stalin, e Stalin, voglio dire, si commenta da sé nella gran parte dei casi. Quindi, che succede però? Che c'è bisogno di spiegare, no? Di chiarire quali sono appunto le rispettive posizioni sullo scacchiere sociale dei soggetti. Allora, dice Marx, la distinzione tra capitalisti e proletari non è una distinzione teorica, non è un problema di status come quello che abbiamo visto fino adesso, cioè non è che decidi oggi so capitalista, no, è oggettivamente fondata. E questo è piuttosto importante capirlo, perché è il fondamento sulla base del quale poi Marx parlerà di socialismo scientifico. Vuol dire, non è che qui stiamo a discutere del sesso degli angeli, qui è vero, il capitalista è colui che possiede i mezzi di produzione, non so se questo gergo lo avete vagamente ascoltato, io ci sono cresciuto quindi mi viene anche troppo spontaneo, mentre il proletario è colui che non possiede i mezzi di produzione. Quindi io posso capire se tu sei proletario o capitalista guardando cosa hai nel portafoglio. Se tu possiedi una fabbrica, sei un capitalista. Se c'hai soltanto i tuoi figli, come dice la parola, sei un proletario. Facile, non c'è da discutere, eccetera, eccetera. Questo però non è sufficiente, perché Marx non era stupido, e si rende quindi conto che a integrare questa informazione pratica, oggettiva, c'è bisogno di una percezione soggettiva. Cioè il proletario deve rendersi conto di far parte effettivamente di quella schiera di individui che vengono regolarmente sfruttati, sottopagati e presi in giro dai padroni. Questa si chiama coscienza di classe. La coscienza di classe viene opportunamente alimentata dai famosi intellettuali organici, qui c'è tutta la storia del Novecento. Il Novecento è stato interamente giocato su questi registri, quasi in tutto il mondo, perché appunto tenete presente che poi le rivoluzioni comuniste si sono avute prima in Russia e poi in Cina, che era un posto ancora meno probabile. Quindi figuratevi, no? Lì. Poi ci sono stati grandi partiti comunisti dell'Occidente, noi uno dei più importanti, eccetera. Quindi, come vedete, è difficile poter pensare di parlare del XX secolo senza sapere questo, perché questo ha innervato il XX secolo e continua ad innervarlo fino ad oggi, perché tutti gli appelli allo sciopero generale che sentite fare dalla FIOM si fondano su queste teorie. Questo è il modo in cui viene letta la realtà. Il problema, come vi dicevo, è che la realtà non risponde in alcun modo ormai a questo tipo di dinamiche. Risponde sì a tante altre idee marxiane, perché effettivamente il fatto che il capitalismo sia in grado di modificarsi e di adattarsi ai contesti è qualcosa che Marx aveva intuito, ecco perché continua a esserci, pur con tutte le crisi, le guerre e tutto quello che è accaduto. Però questa facile distinzione tra proletari e capitalisti, per esempio, non regge più da tempo. Probabilmente non avrebbe retto manco al tempo di Marx se ci avesse fatto caso, perché per esempio le società per azioni, il manager famoso di cui abbiamo detto peste e corna finora, dove lo metto io? È un capitalista o è un proletario? Non rientra in nessuna delle due categorie, perché? Perché lavora per i padroni, ma non ha un diretto possesso della fabbrica. Capite? Nel momento in cui il possesso e la gestione della fabbrica divorziano, ed è il momento dell'affermarsi delle società per azioni, il sistema marxiano si inceppa, non va più, bisognerebbe rivederlo, perché ci sono delle terze figure che sono non descrivibili o che comunque non fanno ciò che andrebbe fatto secondo le previsioni, perché le fabbriche dove gli operai copossiedono la fabbrica, quindi sono titolari di quote azionarie della fabbrica, sono tutti capitalisti? Capite che la questione, come al solito, diventa molto più complicata, no? Sembra tutto ovvio quando le dici le cose, poi quando vai a vedere la realtà sporca, come dicono i miei colleghi americani, the messy reality, quella incasinata, ti accorgi che appunto è incasinata e quindi le due categorie te le puoi danno ai denti. Però cosa succede? Perché vi ho fatto questo quadro? Perché uno dei criteri, uno degli obblighi, diciamo per certi versi, che sia Marx che l'economia classica pongono in capo ai capitalisti è quello di perpetuare la fabbrica. Cioè il capitalista reinveste i suoi utili nel miglioramento, nel consolidamento, nell'ampliamento della fabbrica. Marx non è in grado di spiegare questo fenomeno in modo particolarmente esauriente, diciamo che più che altro lo constata. Ma c'è un altro autore invece che non è marxista e anzi è un po' preoccupato dalle pretese marxiste, che è Max Weber, che forse vi ricorderete perché è quello di cui abbiamo parlato a proposito della teoria dell'azione. E Max Weber, che, come dire, stima molto Marx, non è affatto convinto che Marx sbagli, ma non è d'accordo su un punto, ovvero sia che la lettura di Marx sia effettivamente scientifica. Secondo Weber, quella marxiana è una teoria che può spiegare alcuni fattori, ma non spiegarne altri. Non è scritta nei fatti, per quanto Marx abbia, come dire, fatto molti passi perché questa fosse la percezione. E quindi cosa fa? Decide di dimostrare questo suo punto proponendo una teoria alternativa. La teoria alternativa si fonda su delle peculiarità del calvinismo. Viene messa in parole molto belle, peraltro, da leggere, in un libro celebre che si chiama L'etica protestante e lo spirito del capitalismo, che vedremo probabilmente con un po' più d'attenzione dopo, ma di cui adesso vi basti sapere cosa. Vi basti sapere che dice Weber che il successo economico presso alcune correnti protestanti viene visto come garanzia della salvezza dell'anima. Ovvero sia, il capitalista reinveste non perché questo sia, come dire, un dato di fatto oggettivo del comportamento capitalistico, per cui se sei capitalista reinvesti senza sta a chiederti perché, ma reinveste perché vuole far sì che questa sua strategia di rassicurazione per l'aldilà resti ben solida, ok? Quindi il capitalista reinveste non per ragioni economiche, ma reinveste per ragioni esistenziali ed escatologiche. Chi sa dirmi che vuol dire escatologico? Cioè, voi pensate di far finta di capire, tutti fanno, cioè, con nonchalance, io uso un termine così, e tutti, vabbè, noi sempre, io scatologico, usciamo la sera e ci beviamo una birra insieme. No, Qualcuno che mi chiede che cosa cazzo sto dicendo, lo troviamo in 200 rotte persone oppure no? Non proprio. Escatologia è ciò che ha a che fare con la salvezza dell'anima. Sì. Ecco. Allora, sappiatelo e cerchiamo di farne tesoro. Io ogni tanto uso delle parole difficili e gradirei che quelli che non le capiscono me lo dicessero, perché se no parlo al muro di nuovo, alla colonna di prima. Mi sa che la interrogerò per l'esame, vediamo quanto è preparata a sto giro, tanto ormai dopo tutti questi anni credo che sia quasi in grado di rispondere meglio di me. Allora, quindi, il problema è un problema di salvezza dell'anima. Se vi ricordate, abbiamo detto l'ultima volta che non menzioniamo la religione fra le dimensioni rilevanti dello status oggi, ok? Diciamo che in linea di massima, salvo specifici casi comprensibili alla luce della cronaca più recente, a noi che quello che abbiamo davanti sia un derviscio tourneur oppure un shintoista non ci interessa. Questo però non deve farci pensare che non sia stato interessante per tutti quelli che ci hanno preceduto, perché era uno dei punti centrali. Le appartenenze religiose sono state per secoli un discrimine. Tant'è che forse vi ricorderete che gli Stati Uniti vengono popolati da gente che viene cacciata a calci dall'Europa perché aveva delle visioni religiose diverse. I padri pellegrini non è che andavano via perché gli andava ad andarsene, andavano via perché li cacciavano via, perché avevano rotto le palle a tutti, e quindi alla fine, vabbè, sai che fai, vai in America e levati dai piedi, detto proprio in modo un po' così. Quindi questo discorso religioso era cogente, era importante, era un discorso che creava grosse difficoltà e muoveva grandi imprese, pensieri, istituzioni. Cioè, per l'uomo del XVIII secolo il problema della salvezza non era un problema accademico, era un problema reale. Non so se questo è chiaro. Cioè, la gente si preoccupava del fatto che sarebbe o meno andata all'inferno, non era una cosa come quella di oggi che tutti ridiamo sperando che effettivamente non ci sia un inferno, perché se ci fosse vincerebbe, come dicevamo, Satana, no? Ecco, avrebbe già vinto. Però se nel caso non ci fosse, boh, non lo so. Però per loro non era un caso di scuola, era un vero problema. Vi ricordo che la nascita dello scisma protestante all'inizio del Cinquecento è dovuta a un meccanismo che ci spiega un sacco di cose. Qualcuno sa che vuol dire mercato delle indulgenze? Ok, beh, vedo che qui più o meno questo era interpretabile. Ribadiamolo per comodità per quelli a cui è sfuggito. Vuol dire che la Santa Romana Chiesa, che, come dire, ha tutto il mio rispetto, per quanto non è che mi piaccia molto, ma erano così furbi pochi, voglio dire, no? Allora, nel frattempo aveva creato una cosa che si chiama purgatorio, perché forse non so se lo sapete, ma non è che il purgatorio facesse parte del pacchetto iniziale. Cioè, Gesù Cristo non ha mai parlato del purgatorio, no? Gesù Cristo aveva posto una situazione molto out-out, o sei buono o sei cattivo, se sei cattivo sei fottuto, stop, una cosa lineare, facile. Dopodiché, evidentemente, deve essere venuto in mente quello che abbiamo detto dell'uomo, e è cominciato a sorgere un problema, perché di fatto questi che andavano in paradiso erano pochi. Se non riuscivi in qualche misura a cavartela sulla questione, in paradiso non ce n'ha più nessuno, perché quelli che trovi, insomma, qualche peccatuccio, no? Voglio dire, lo fai quasi sempre. Quindi picchia e mena, a un certo punto, verso fine 1200, dicono, vabbè, famo una cosa, inventamosi un luogo di parcheggio, perché altrimenti qui è una caciara, e fanno il purgatorio. Purgatorio, ovvero sia dove quelli non troppo cattivi possono stare a rompersi le palle per 3-4 ore e poi alla fine finalmente accedono alle gioie del paradiso. Dice, abbiamo risolto. No, perché a questo punto mi trovo qualcosa che posso vendere. Tu sei preoccupato che tua zia passi troppo tempo in purgatorio, poverina, mi si deperisca? Che fai? Puoi pregare. No? Tant'è vero che la preghiera è uno degli strumenti di salvezza per coloro che sono. Intanto sono andati a fine di là, nella speranza che non siano irrecuperabili, perché all'inferno non credo serva, però insomma. Ok. Ma hai fretta che tua zia, no? Tu qua sei uno a pregare, diciamocelo, quanto puoi contare. Allora io ti posso dare una scorciatoia. Tu mi paghi e io metto a pregare tutti i frati, le suore, tutti quelli che ho, che erano tanti in quel periodo, e quindi tua zia è parte come una scheggia, no? Si risparmia gran parte del tormento, della noia, e va in paradiso, da cui probabilmente potrà metterti una mano in testa e anche farti stare meglio, che ne so, non si può mai dire, ok? Questo perché? Perché bisognava fare San Pietro. problema estremamente concreto. E San Pietro, come potete immaginare, è costata uno stonfo. I soldi non c'erano. Toccava inventarsi qualcosa. La Chiesa lo ha fatto e ha cominciato a vendere le indulgenze, ovvero sia tu pagavi un tot e loro ti garantivano che in questo posto che prima non c'era e che si erano inventati qualche tempo prima, lo spirito di tua zia sarebbe stato trattato meglio, in una forma di riscatto in un certo senso, se vogliamo essere un po' così cattivi, oggettivamente, no? O di raccomandazione, diciamo la prima vendita di servizi della modernità, chiamatela un po' come vi pare, però questo cos'è che vi dimostra? Che c'era un sacco di gente che pagava per questo. Ed è un metro di giudizio, vuol dire che non era un problema, come ve lo posso presentare io, del tutto banale, il fatto che nonna, zia, mamma, papà, mio fratello, mia moglie stessero in purgatorio, ma era un problema vero, tant'è che io ero disposto a dare quasi tutti i miei averi perché loro potessero uscirne. Che succede? Che questa strategia vincente della Chiesa però crea qualche difficoltà ai legittimi titolari delle pretese su quei soldi. Perché i nobili tedeschi se ne fregano di San Pietro, ma avrebbero bisogno di quei soldi che invece i loro sottomosti danno alla Chiesa, che varrò a Roma. Quindi, come vedete, c'è un travaso di risorse che non finisce più in quel frangente. In quel frangente, casualmente, Lutero si accorge che questa è proprio veramente una porcata, diciamocelo, no? E quindi si incazza e appone le sue famose tesi all'abbazia di Wittenberg, se non vado errato. Ecco, come vedete, che le cose si alleano. Ovviamente i nobili tedeschi, non gli pare vero che qualcuno dia loro delle basi diverse dalla rabbia per essere stati defraudati dei loro profitti, e quindi appoggiano Lutero. Ecco perché lo scisma poi non finisce lì, non viene riassorbito, ma diventa definitivo. Perché su quello scisma, che teoricamente faceva una piega, perché Lutero si richiamava a San Francesco, perché forse ve lo ricordate, il poverello di Assisi, no? Tutte queste strategie a San Francesco non credo che sarebbero piaciute tantissimo. Quindi c'è tutta una serie di dinamiche per le quali quello è un momento chiave. Perché ve lo dico? Ve lo dico per dimostrarvi questo, che l'uomo occidentale era estremamente preoccupato della sua sorte ultraterrena. Era disposto a sacrifici, pellegrinaggi, opere pie, a liberarsi di molti soldi pur non avendoli, pur di poter essere in qualche modo garantito sul suo avvenire. E la Chiesa Cattolica, come dicevamo, questa cosa l'aveva capita benissimo, tant'è vero che la Chiesa Cattolica, diciamo che tu per andare a finire all'inferno ormai devi proprio essere irrecuperabile, diciamocelo, perché te puoi pentire fino all'ultimo momento, hai il purgatorio, hai tutti gli atti, le opere pie, le preghiere, l'ira di Dio, insomma, c'hai tutte le strategie che vuoi per essere salvo. I protestanti no. I protestanti vogliono evitare che si riproponga una possibilità come quella delle indulgenze e quindi non proprio Lutero, ma più che altro Calvino, che tra l'altro vi faccio presente era pazzo come un cavallo, ma non per finta sul serio, no? Quindi noi viviamo in un tempo con delle cose che sono state affermate e sancite dai pazzi. Ce ne sono tanti che hanno fatto questo, tanti di quelli a cui noi ci rifacciamo come se e che erano matti come cavalli. Un altro è Taylor, quello del taylorismo, quando farete i corsi. Taylor era folle, nel senso che una delle sue grandi attenzioni era nel crearsi degli strumenti, delle cinghie che gli permettessero di non cadere dal letto di notte perché aveva sempre degli incubi terribili. E noi l'abbiamo scelto come quello che ci detta cosa dobbiamo fare, per cui figuratevi, no, dove stiamo vivendo, in ultima analisi, ecco, in un manicomio travestito. Ad ogni modo, Calvino cosa fa? Per risolvere la questione, dice, non c'è modo per influenzare il giudizio sull'anima. Tu non puoi fare cose buone, non puoi fare niente, sei o sei salvo o sei condannato, e ciò non ha a che fare con te. Questa si chiama dottrina della grazia, no? Tu sei predestinato. Bel casino, perché? Perché nello stesso tempo Lutero aveva detto non serve il clero perché ognuno è in grado di interpretare la Bibbia secondo le sue convinzioni e la sua fede. Quindi ha tolto al fedele pure l'interfaccia del prete, che tutto sommato spesso e volentieri è utile, perché tu con Dio non parli, ma col prete sì. Il fatto che tu non parli con Dio, i protestanti lo realizzano abbastanza rapidamente, tu te puoi concentrare quanto te pare, a meno che pure tu non abbia qualche problema encefalico con Dio, raramente ci parli, perché non risponde. Quindi tu, che sei preoccupato per il tuo destino ultraterreno, non hai nessuna garanzia. Cioè, tu non hai niente che ti dica se sei salvo o no. Non so se questa cosa è chiara. C'è chi prende questa cosa dal punto, diciamo, dal verso giusto, e quindi dice, sai che c'è, se tanto eri influente faccio quello che cazzo mi pare, che sarebbe, no, comprensibile. Quindi mi diverto, mi embriaco, rubo, vado tranquillo, tanto peggio di com'è non può andare, o so salvo, o so condannato, è inutile, tanto vale. Che era un punto di vista, secondo me, estremamente logico per certi versi. Però siccome siamo delle vittime della socializzazione, spesso e volentieri la gran parte continua a stare, come dire, compressa come stava prima, ma non ha nessun tipo di sollievo. E si comincia a interrogare, ovviamente, quindi all'interno del variegato mondo protestante si affermano una serie di correnti, una serie di varianti che propongono soluzioni alternative. Una è il pietismo, come vedremo estremamente importante anche per la nostra cultura, un'altra è il calvinismo. E cosa dice il calvinismo, che si trova nel 600 in Olanda, dove era il momento della maggiore ricchezza dei traffici? Non so se lo sapete, ma il 600 si chiama il secolo olandese, perché il 600 è stato il secolo in cui l'Olanda ha di fatto governato il mondo. C'era la follia dei tulipani, non so se avete qualche notizia di queste cose, i grandi pittori, no? I famosi pittori fiamminghi, insomma una ricchezza ed un benessere inauditi. Ovviamente sappiamo che sta nascendo anche il pensiero economico, perché arriveremo a formularlo il secolo dopo. Che succede? Che a un certo punto ci si comincia a dire, ma può essere che l'eventuale successo mondano non abbia nessun tipo di correlazione con la salvezza? Cioè, può essere che Dio permetta che in questo mondo abbia successo qualcuno che invece è condannato? La ragione sembrerebbe suggerire di no, anche se poi quando li vedi dici, ma io credo che probabilmente, anzi, dovrebbe essere il contrario, però vabbè, diciamo che va bene anche così. Quindi di fatto comincia a forgiarsi questa connessione che dice che se sei ricco e hai successo nel mondo del lavoro, sei salvo. Se sei povero, no. Tant'è che questo è il momento in cui nasce il pregiudizio verso i poveri di cui siamo oggi spesso e volentieri vittime, e che influenza anche la questione delle tasse. Fino al 1600, 1700, la Chiesa Cattolica faceva dell'aiuto ai poveri una delle colonne della sua dottrina. L'elemosina, l'assistenza erano centrali, c'erano istituzioni ad hoc, gli ospedali, le scuole grandi. Andate in giro per l'Italia e trovate miriadi di luoghi che erano deputati a questo. Perché? Perché essere povero non voleva dire essere cattivo, voleva dire essere stato sfortunato, quello che volete, ma non c'era un problema di, come dire, sostanza malvagia. Dopo la dottrina della grazia, invece, la sostanza malvagia c'è, e come? Perché c'è questa equiparazione tra povero, o comunque che non ha successo economico, e condannato. Perché se i ricchi sono quelli salvi, i poveri sono quelli condannati. Quindi povero diventa sinonimo di cattivo. E noi lavoriamo ancora oggi in quest'idea. Bisogna applicarsi per far sì che il giudizio di povertà non diventi un giudizio stigmatizzante. Perché nel discorso corrente, no, che te dicono, tu vedi un qualche tipo di dibattito in America e ti dicono, vabbè, siccome non hanno fatto niente per non essere poveri, è colpa loro, che è una modulazione di questo argomento. E quindi io non li aiuto. Sapete che negli Stati Uniti non c'è verso di portare avanti una legislazione di sanità pubblica? Non so se avete sentito questa cosa. Negli Stati Uniti, se puoi pagare, te salvi, se no muori. E non è strano in quest'ottica, perché sono le radici lunghe, le onde lunghe di queste convinzioni che ti portano a dire, perché io devo alienare il mio che ho meritatamente conquistato a favore di uno che invece è una carogna e quindi non ha fatto nulla per salvarsi, anzi è proprio intimamente marcio. E non voglio, ed è comprensibile se la mettiamo in quest'ottica. So se questo è chiaro. Quindi, ripeto, non crediate che quello che accadeva nel 600 oggi sia privo di conseguenze, perché noi siamo fino qui immersi in tutte le conseguenze di quello che è accaduto. Non lo sappiamo, perché queste conseguenze vanno via per la tangente, però di fatto il punto è questo. Quindi noi oggi guardiamo alla povertà con un sospetto che fino a 400 anni fa non c'era. Fino a 400 anni fa guardavi alla povertà con compassione. No, pensate ai racconti di Gesù Cristo. Pensate a Jesus Christ Superstar. Quello era quello il pensiero, non che il povero lo cacci a calci, il povero lo curi, semmai ti privi tu del tuo unguento, se vi ricordate, no? Per rimediare ai suoi problemi. Quindi quella era l'idea. San Francesco pure non è che si facesse le braciole e poi gli altri schiattavano le fame, no, non mangiava niente manco lui, se doveva condivideva. Quindi questo pensiero è il pensiero, secondo me, genuinamente cattolico. Tutto il resto è fuffa. Però, come dire, il problema quindi, vedete, che diventa un problema religioso. Quindi, dice Weber, il capitalista reinveste i suoi guadagni perché è preoccupato della sua anima. E questa la spinta, perché logicamente non c'è nessun motivo per il quale il capitalista non debba vendere baracca e burattini e andarsene in una spiaggia dei Caraibi. Cioè, perché? Cercate di darmi una risposta sensata, razionale. Perché una volta che tu sei ricco, invece di goderti questa ricchezza, devi continuare a reinvestirla in fabbrica? Perché ti diverte romperti le palle tutti i giorni dalle 8 alle 5? Perché sei tremendamente antropofilo? Mi ricordo più bene, perfetto, mi perdo le parole, una meraviglia. Sei talmente preoccupato del destino dei tuoi operai da non poter chiudere, quindi da volerli mantenere in benessere, ve rendete conto? No, non c'è nessun motivo. Tant'è che man mano che la preoccupazione per l'anima scompare, perché i processi di secolarizzazione, di desacralizzazione portano, filantropo, c'era una cosa, portano a questo, no? Al fatto che noi appunto vediamo sempre meno rilevante la questione religiosa nella nostra vita. Noi, se c'è da peccare, pecchiamo senza nessun problema, manco ci poniamo un problema ad andare a confessarci in tempo reale dopo, se ci andiamo mai a confessarci, ce ne frega un accidente, in sintesi. Quindi, perché un capitalista di questa generazione, di questa cultura, dovrebbe continuare a reinvestire? Esatto, infatti non lo fa. Andate a farvi un giro nelle fabbriche e troverete 3-4 che lo fanno perché hanno delle convenzioni, e tutti gli altri che sono pronti a fottere creditori, forze lavorative, Stato, agenzie delle entrate, e scapparsene a Repubblica Dominicana, in Colombia, dovunque. Perché non c'è nessuna necessità logica nel fatto che il capitalista continui a prendersi cura della sua fabbrica come se fosse una sua creazione personale. Questo fa parte di un certo tipo di capitalista, dice Weber. Ed è un capitalista che pian piano scompare, no? Tant'è vero che noi abbiamo, per esempio in Italia, il problema del capitalismo familiare. Qual è? Che i padri ragionano in un certo modo, i figli no. Come metti la fabbrica in mano ai figli, quelli la smembrano, la vendono e vanno via a comprarsi uno yacht o quello che capita. E noi li critichiamo. Perché? Che se voi aveste la possibilità di liberarvi per tutta la vita da qualunque tipo di impegno lavorativo, vivere da nababbi voi e le 2 o 3 generazioni successive, restereste a lavorare tutti i giorni dalle 8 alle 5? No, ditemi voi, se è così, complimenti, chapeau. A me non sembra che tutta la gente sarebbe disposta a questo sacrificio in nome di qualcosa. No. Se ci fosse la convenzione di cui parlavamo prima, probabilmente sì. Chi volesse leggersi Buddenbrock, per esempio, potrebbe avere un ritratto credibile di un borghese del XIX secolo. Thomas Mann, uno dei più grandi romanzi della tradizione occidentale, meriterebbe, un po' pesante. Non si poneva l'altro problema ai tempi. Quindi è un grandissimo libro che vi chiarisce una serie di cose. Il capitalista, secondo Thomas Mann, e comunque il capitalista di quel periodo, era uno, per esempio, che non sciupava. Aveva 2 o 3 vestiti, una carrozza, 2 o 3 paia di scarpe, fine. Non è che si comprava le escort agghindate secondo l'ultima moda, piste di coca a rotta di collo, no, quello andava a dormire alle 8 e si alzava la mattina alle 6. Quello era il capitalista, era uno che stava in fabbrica dalla mattina alla sera, come succede ancora oggi in tanti casi, no? Per esempio la S Lunga, ci sono tutta una serie di grandi proprietari italiani che stanno creando grossi problemi alla borsa, come dicevamo l'altra volta con Luxottica, per esempio, no? Ma Caprotti è un altro che hanno quasi 90 anni e continua a lavorare tutti i giorni. Ma non c'è un motivo logico, c'è un problema di convinzioni personali, c'è un problema di formazione, c'è tutto quello che volete, ma non sta scritto da nessuna parte. Non è una legge economica che tu, avendo i soldi, devi continuare a investirli in fabbrica. Tant'è che una delle questioni che Pareto, che credo di avervi già menzionato, uno dei pochi sociologi italiani degni di nota, una delle sue diatribe più violente sarà verso i finanzieri. Perché qui il problema è esattamente che oggi la gente con i soldi ci gioca in borsa, non ci crea delle fabbriche. Perché in borsa puoi lucrare meglio, puoi fare una serie di movimenti tali per i quali guadagneresti 5, 10, 100 volte più di quello che spenderesti facendo una fabbrica e non c'hai la rottura di palle della fabbrica. Quindi tutti giocano in borsa, non so se vi siete resi conto di che numeri ci dicono, le borse hanno bruciato 1.800 miliardi, di che? Di dove erano questi 1.800 miliardi? Chi ce l'aveva in tasca? Com'è che non si spara? Perché se io perdessi 1.800 miliardi credo che un colpo l'avrei. Ma sono cifre fantastiche, sono cifre immaginarie. Non so se vi ricordate i numeri immaginari, quelli che hanno fatto il liceo, no? Quelli con la radice di, con la I vicino. Sono I, non ci sono. Sono virtuali, sono scommesse, perché la borsa di fatto è una grandissima lotteria. Non è nient'altro. Capito? Quindi c'è chi scommette delle cifre che non ha per vincere sull'andamento di titoli che non ha e forse dopo qualche mese rientra di cifre più o meno smisurate che forse ha, forse non ha, ma stiamo in piena fantascienza. Quelli che parlano della concretezza, gli economisti che parlano di concretezza, a me fanno ridere se non mi fanno venire un urto di nervi, perché non c'è nulla di concreto nell'economia di oggi, niente. Nell'economia di oggi i titoli hanno dei valori che sono assegnati, come dicono i francesi, a cazzo. Non abbiamo idea dei reali valori delle aziende, non abbiamo idea dei reali valori delle azioni, non sono connessi a qualcosa di concreto. Sono cose che appunto gli analisti decidono sulla base di informazioni che hanno solo loro, noi ci fidiamo degli analisti, non so con che criterio, perché gli analisti sono gli stessi della Lehman Brothers, non so se avete sentito il nome. Sono gli stessi di Goldman Sachs, no? Quelli che fino al giorno prima dicevano che Lehman Brothers era affidabile, poi è fallita. E non c'è uno che li piega e fa, senti un po', a me no, ma che dicevi ieri te? Vuoi dirmi secondo te su che cosa basi queste decisioni su cui si regge il pianeta, visto che le pigli tutte sbagliate dalla prima all'ultima? No, queste sono cose sulle quali sorvoliamo perché siamo razionali. Quindi come facciamo a fidarci ancora degli economisti che ci hanno portato qui? Non lo so, però ci fidiamo, sono sempre gli stessi. Quelli sono. Che non hanno idea, non sanno assolutamente come faremo uscire dalla crisi, non sanno fare una previsione. Adesso stanno ritoccando tutte le stime sul PIL europeo, sul PIL tedesco. Il PIL tedesco doveva essere 2, è diventato 1,3, forse diventerà 1,2, forse 0,4. Ma dico, oh, la gente la ricoverano per dei comportamenti del genere. Gli mettono la giacca, quella di forza, la camicia di forza, li portano nei manicomi, perché questi sono quelli che noi dovremmo, come dire, no, che ci dovrebbero consolare e rassicurare. Poi dite, com'è che siamo nel pieno dell'insicurezza? Grazie, è evidente. Se quelli che abbiamo deciso dovrebbero essere i guru, perché si usa sempre questa parola, poveraccia, non so, è un guru dell'economia. Il guru dell'economia non ne imbrocca una che una, tu te chiedi, allora se non lo sa lui, chi? Ecco, la domanda è corretta, chi? Chi è che dovrebbe sapere che cosa dovremmo fare oggi? Ecco perché abbiamo dei problemi, perché non c'è questo che dovrebbe saperlo. Perché noi abbiamo fatto tutta questa serie di passaggi, no? Abbiamo deciso che la realtà si interpreta interamente in termini economici e quindi quelli che sanno sono gli economisti. Sono loro gli esperti che sono in grado di dirci dove sta andando l'economia, quali studi dobbiamo fare per poter avere successo domani, no? Tutte queste figure così affidabili che voi trovate nei giornali, in televisione, sono quelli che spiegano perché voi siete qui e non altrove, perché un corso di laurea chiude e un altro rimane aperto, perché loro lo sanno, e cazzo sono economisti, ecco, dopodiché non ne imbroccano una mai, manco a posteriori, tant'è che gli economisti più smaliziati chiamano l'economia la scienza triste, perché non ne imbrocca mai una, mai, però pretende di saperlo fare. E noi continuiamo a dargli retta, per cui non è che ce la possiamo prendere solo con loro, è una cosa generalizzata. Capite? Questo è un po' il problema. Quindi, capite perché abbiamo questo problema? Perché sia i processi culturali che i processi tecnologici fanno sì, tornando all'inizio dell'argomentazione che spero vi ricorderete, che l'equazione fabbrica uguale benessere diffuso non abbia più senso. Perché sì, il capitalista può piantare la fabbrica, ma può pure ammollarvela lì e andarsene. Per cui te trovi questo enorme appezzamento di terra sacrificato a capannoni, fucine, altiforni, catene di montaggio, eccetera, sfitto, abbandonato, privo di qualunque utilità. Conveniva averlo, effettivamente c'è convenuto a tutti. Oppure il capitalista può decidere, giusto appunto, di portarlo altrove. Il capitalista può dire, sai che c'è? Non ci sono motivi per i quali utilizzo questi esempi, sono fatti a caso, non vorrei che pensate. In Ucraina, meglio di no, che quello che succede, evitiamola. In Slovenia, che è più realistico, la forza lavoro costa il 10% in meno. Prima la fabbrica, una volta che l'avevi piantata, lì rimaneva. Ed era ovviamente uno dei motivi per i quali gli operai erano riusciti a ottenere una serie di miglioramenti lavorativi, una serie di diritti, no? Quelli che stanno perdendo oggi, non so se avete i giornali. Ecco, perché l'articolo 18, che oggettivamente conta più o meno come il 4 del Briscola, 2 del Briscola, anche il 4, vabbè, comunque, ad ogni modo, perché c'è tutto questo parlare dell'articolo 18? Perché l'articolo 18 è l'emblema dei diritti dei lavoratori, i quali i lavoratori oggi, con la Camusso e compagnia cantante, ritengono di essere ancora in grado di pretendere che quei diritti vengano concessi, laddove il resto del mondo economico dice: guarda che non ci avete più niente in mano. Questo è il dramma della questione. Perché se tu fai sciopero, io chiudo la fabbrica, arrivederci e grazie, chi è che ha perso? Mi fai un danno a me o ti stai dando una martellata sulle palle tu? Ti stai dando una martellata sulle palle. Per cui o accetti quello che ti dico io, oppure addio. Dove la mettiamo la contrattazione dentro questa equazione? Anche quello, anche il discorso sindacale come lo stanno facendo oggi, è legato al secolo scorso. Oggi non ha più senso, perché tu oggi la fabbrica la chiudi e te la porti via in 3 giorni. Al tempo non la chiudevi, quindi ti mettevano i picchetti, tu non producevi, perdevi i soldi e dovevi dire: ok, allora che volete? Questa era la logica dello sciopero. Oggi lo sciopero è semplicemente una rottura di palle per i terzi, noi che stiamo lì in macchina, che avremmo voluto fare una cosa, basta, perché tanto i padroni c'hanno le assicurazioni, c'hanno tutta una serie di ammortizzatori statali, sociali ed finanziari, non finiscono, non gli può fregare di meno. E allora, no, ti chiedi, perché non la piantate con gli scioperi e facciamo qualcos'altro? Però come vedete si tratta di paradigmi, si tratta di modi di vedere il mondo, noi ancora stiamo usando quelli della modernità. E continuiamo a non far pagare i ricchi, perché poverini, i ricchi, se poi dopo non aprono le fabbriche, la risposta credo che ve la possiate immaginare, ma magari non me le aprissero più le fabbriche, la piantassero di rompermi l'anima con sto discorso, perché le fabbriche oggi non garantiscono niente, se non l'arricchimento di pochi. Tant'è che qualche tempo fa, se vi ricordate, c'era Occupy Wall Street, che erano una serie di giovani più o meno imbelviti che volevano chiarire dei punti, i quali portavano in giro degli standardi con sopra scritto 99%, non so se siete presente. Sarebbe opportuno, perché so pure soldi vostri, ragazzi, io vorrei che questa cosa vi entrasse in testa. Il mondo fatto così è un problema vostro, non è di qualcun altro. Perché quelli che non trovano da lavorare dopo siete voi. Quelli che continuano a cercare di andare a lavorare in posti che non hanno un futuro siete voi. Quindi io ci starei un attimo allerta sulla questione, perché se non avete una lira in tasca è pure colpa loro. Vogliamo in qualche modo farglielo capire, oppure continuiamo a fare quelli che si fidano del fatto che prima o poi tornerà qualcosa? Non torna più nulla, a meno che non troviamo un altro sistema, ma un altro sistema, non quello che stanno usando oggi. Gli standard del 99% volevano dire una cosa, che il 99% della popolazione non ha le risorse che meriterebbe di avere. Che il 99% è sottomesso, soggetto a quell'1% di magnati assortiti, dove non è che ci siano soltanto industriali, anzi gli industriali non è che sono tanti, ma sono i CEO delle grandi multinazionali, tanto per dirne una, no? Questi signori che muovono il mondo con una telefonata, che prendono degli stipendi inauditi, che non credo ci sia nessun tipo di scala meritocratica in grado di giustificare, che prendono delle buone uscite allucinanti anche quando fanno dei casini infernali, spesso in Italia poi soprattutto, ecco, questi sono quelli che hanno delle ricchezze in grado di competere con i bilanci statali. Questi sono quelli, il problema. E loro non pagano una lira. Se vi ricordate, l'anno scorso Warren Buffett, che è un grande tycoon americano, ha detto: io mi vergogno di pagare meno della mia segretaria. Lui. Perché lui di fatto paga meno della sua segretaria di tasse. Poi dice: però soltanto cari, sono filantropi, fanno, non so, per esempio Bill Gates, no? Fanno le fondazioni e restituiscono una parte del loro denaro. Oh, se vi rendete conto della questione, cioè noi li apprezziamo perché hanno qualche tipo di moto di coscienza e quindi si sentono talmente, come dire, indegni da dover restituire una parte di quello che hanno guadagnato, che è una parte che decidono loro e per la quale noi li ringraziamo. Cioè, questo è il divertente della cosa. Non è un dovere da parte loro privarsi di quei 3, 4, 10, 20 miliardi che tanto ne hanno, quanti altri ne vorrebbero, a favore degli altri. No, loro decidono chi, decidono quando, decidono come, e tutti noi li guardiamo con ammirazione. Direi che è geniale. È geniale. Che altro vogliamo? Dopodiché però non ci incazziamo, perché non ha senso. No, credo. Siamo d'accordo. Perfetto. Facessero, tanto non è il mio problema, non è un vostro problema, è tutto giusto, va bene, però dopo non è che uno mi dice, ma sto mondo non mi piace, no, ti piace come, perché ci stai sgozzando, a casa mia, ok, 5 minuti. Il mio invito è sempre quello di approfittare della possibilità di farsi spiegare meglio le cose quando ancora c'è il tempo, no, perché poi uno mi dice, io questo non l'ho capito. All'esame è tardi, vuol dire che hai studiato male. Se me lo dici prima è normale. Quindi pensateci un attimo, fate mente locale, rivedete i famosi appunti come abbiamo detto e via discorrendo. Allora, riepiloghiamo rapidamente, anche senza richiesta specifica. Eravamo partiti da una sollecitazione della vostra collega qui che ci chiedeva come diavolo è possibile che le tasse le paghino più i poveri che non i ricchi. Ci è voluto un po' per chiarircelo, ma spero che siamo arrivati al punto focale. Il punto focale qual è? Che la storia dell'industrializzazione effettivamente ha visto dei momenti nei quali questo discorso aveva un senso, ovvero sia il fatto che il capitalista era un motore ed un moltiplicatore di investimenti e di ricchezze. Però questa fase si è chiusa oramai da qualche tempo, basta che andiate a prendervi tutta una serie di grandi fallimenti, non so, la Enron negli Stati Uniti, Halliburton, tutti i vari casi in Italia, Cirio, Parmalat, eccetera, eccetera, e vi accorgerete che quest'etica degli affari, che è un concetto estremamente divertente perché non c'è un'etica degli affari, però continuano a parlarne, quest'etica degli affari si è sfarinata. E quindi i capitalisti, anche quelli delle, diciamo, delle generazioni successive ai fondatori, quindi seconda, terza generazioni, non capiscono per quale ragione dovrebbero continuare a reinvestire i loro averi in imprese che sono tra l'altro sempre più rischiose. Anche se, come vi dirà la professoressa Garzi, il rischio dovrebbe essere uno dei connotati caratterizzanti dell'imprenditore. Cioè, l'imprenditore rischia perché ha una visione, tant'è vero che nel gergo aziendalista corrente ci sono due termini che a me proprio fanno venire la pelle d'oca, che sono mission e vision. Se sentite una qualunque pubblicità c'è qualche idiota che vi dice la nostra mission è quella di fare i pannolini più sottili e più assorbenti possibile immaginabile, lo dice senza ridere, è quella la tragedia. Cioè, non gli sembra che stia dicendo una cazzata solenne, sta dicendo che no, l'idea è quella. Allora, se tu hai deciso che effettivamente, cioè per esempio un industriale, non mi ricordo se è malese se non sbaglio, che come mission è quella di far diventare il preservativo un oggetto normale e che tutti quanti vogliono possedere ed utilizzare. Ci sta spendendo sopra 4 miliardi e rotti, per cui lui ha sta mission qui, va bene, però di fatto si sta spendendo i suoi, quindi quello rischia, no? In Italia tendiamo a giocarci i soldi delle banche che poi attraverso una strana serie di passaggi diventano i soldi nostri, quelli di cui parlava la vostra collega, che non servono a fare le strade, le scuole, ma servono a tappare i buchi delle banche dove c'erano dei celebri squali che hanno fatto cose. Vabbè, insomma, comunque è parte, no? Ripeto, d'altro canto, finché non succede qualcosa per la quale chi lo fa si sente in qualche misura condannato, si sente sanzionato, si sente disprezzato, lui continua. Perché dovrebbe cambiare? Non c'è una ragione. Questo è il punto, no? Per quello vi dico che siamo tutti colpevoli. Perché se tu non fai niente per dire a uno di questi, che è un celeberrimo ladrone riconosciuto, giudicato, tutto quello che vi pare, e quello poi tu lo inviti in televisione, lo intervisti, gli chiedi l'autografo quando lo vedi per strada, lui che cosa dovrebbe arguire? Che ha fatto male? Da che punto di vista? Questo mi chiedo. Pensateci, se vi sembrano comportamenti normali, io sono qui per parlarne, mi farebbe piacere. A me sembra una specie di suicidio morale, fondamentalmente. Ma d'altronde, dicevamo, il problema dell'economia è un problema di mancanza di fondamenti etici. L'abbiamo già detto. Non abbiamo investigato ulteriormente sul perché, però di fatto è quella la questione. L'economia si costruisce come affrancamento da una serie di logiche che non vengono ritenute economiche. Quindi, per esempio, le teorizzazioni di base, Adam Smith, Ricardo, tutti quelli con i quali se la prende Marx, peraltro, che propongono una serie di teorie sull'economia che sono costruite ad hoc per liberarla dalle ingerenze della politica nella fattispecie. Perché tenete presente che come discorsi che descrivono la realtà, l'uomo occidentale passa attraverso diverse fasi. C'è una lunga fase nella quale la realtà viene regolarmente descritta in termini religiosi. Poi a un certo punto da questo discorso omnipervasivo religioso si affrancano altri discorsi che sono i discorsi politici, quindi potete pensare a Machiavelli per esempio, a questi momenti, no? Nei quali appunto il politico viene riconosciuto come istanza a sé, che non è necessariamente correlata col discorso religioso, e guarda caso anche il politico a un certo punto cosa afferma? Afferma una di essere svincolato dal sistema di giudizio etico. Tant'è che cosa diciamo noi di Machiavelli ogni volta che ne parliamo? Il fine giustifica i mezzi. Il fine giustifica i mezzi è una formulazione che fa a meno dell'etica. Vuol dire, se serve che io prenda il potere, per prendere il potere posso scannare la mamma, posso fucilare 50.000 bambini, posso fare qualsiasi cosa perché il mio scopo è arrivare lì, quindi non ho dei ritegni in proposito. È evidente che questo affrancarsi dai ritegni è anche una strategia polemica per affrancarsi dalla religione, dove teoricamente, ovviamente, la preoccupazione etica è prevalente. Quindi non è che ci stupiamo quando poi l'economia vuole affrancarsi dalla politica e rifà esattamente lo stesso ragionamento. No? L'economia si affranca dalla politica al grido di laissez-faire, non so se avete presente, no? Il famoso liberalismo. Lascia che l'economia vada per la sua strada, non porle degli ostacoli, non porle delle regole. Perché? Perché per un qualche equilibrio divino, anche qui dobbiamo mettercelo, se tu lasci che ognuno faccia i porci comodi suoi, l'insieme di questi porci comodi loro porterà a un benessere generalizzato di tutti. Questa è la famosa teoria della mano invisibile, non so se forse l'avete sentita, perché continuiamo a darla per buona ancora oggi. 300 rotti anni in cui non è mai successo una volta, ma noi imperterriti, tanto perché siamo razionali, continuiamo a credere che ci sia un qualche equilibrio innato nei mercati, che sono sempre quella cosa che non sappiamo definire, vi ricordo, non so se lo dicevo con voi. Qualcuno mi definisca i mercati. No? No, voi sentite il giornale e vi dicono, oggi i mercati sono nervosi. Che vi immaginate voi? Qual è l'immagine che vi viene in mente quando uno dice i mercati sono nervosi? Un tavolo di legno con tutta gente panzona che si incazza, no? Dice, saranno quelli, forse i mercati, ci sarà una personificazione. No, chi sono i mercati? Quando vi dico che c'è un problema serio nel pensiero, io intendo esattamente questo, che noi ascoltiamo parole e non sappiamo che significano. Che vuol dire i mercati? Dove stanno i mercati? Chi li fa? Chi li influenza? Come funzionano? Mistero. Però i mercati sono quelli che giudicano, sono quelli che pretendono, sono quelli che impongono, sono nervosi, sono, qual è quell'altro aggettivo molto divertente? Euforici. Il mercato euforico è una cosa bellissima, sento sempre degli squilli di trombetta, gente che va in giro, tipo Charlie Brown, no? Mio amico Charlie, e tu vedi tutta sta camionata di imbecilli e dici, saranno i mercati. Tipo la festa della bellezza, della grande bellezza di cui parlavamo qualche giorno fa, no? Questi quei cappellini di cosa, tutti quanti, forzatamente allegri, tutti immagini, il mercato euforico, uno è fatto di cocaina, quindi sicuramente è un po' su di giri. E in più gli sarà andata bene qualcuna delle tante spedizioni piratesche che mettono in atto, perché chiaramente. Però chi sono i mercati? Allora, non sappiamo di che si tratta, però siamo talmente razionali, come vi ho detto, che siamo disposti a credere che in questo non luogo che è il mercato ci sia una mano invisibile che, come dire, mescola le pedine e fa in modo che vinciamo tutti. Che differenza c'è con la fiaba che comincia con c'era una volta e finisce con fissero tutti felici e contenti? Nessuna. Tant'è che la mano invisibile non esiste. Ogni volta che il mercato dovrebbe autocurarsi, occorre che qualche presidente di turno spenda centinaia di milioni di dollari o di euro per fare sì che non succeda una catastrofe. All'indomani della crisi attuale, no? Abbiamo parlato di Lehman Brothers qualche tempo, poco fa, vi ricordo, Lehman Brothers è stata l'unica vittima di questa crisi che avrebbe dovuto sconvolgere il sistema bancario americano. Perché? Perché i mercati l'avrebbero fatto scoppiare tutto, ma il governo centrale si è reso conto che non poteva far scoppiare il sistema creditizio americano perché il mondo sarebbe esploso. Non so se avete visto un docufilm che si chiama Too Big to Fail. Bene, il mondo vi passa. Too Big to Fail vuol dire troppo grande per fallire. Ed era esattamente il problema col quale si è confrontato il presidente al tempo, che mi pare fosse Bush, quindi così, un po' così si è confrontato. Come poteva, poveraccio, a un certo punto, insomma, quello. Come dice Michael Moore, tutte le mattine devo rispiegargli che era il Presidente degli Stati Uniti perché non riuscivo a crederci. Quindi c'era una serie di cose interessanti. Però ha speso una fortuna e ancora oggi Obama ogni anno spende dai 5 ai 700 miliardi di dollari per tenere in piedi due delle grandi agenzie assicurative americane che si chiamano Fannie Mae e Freddie Mac, se non sbaglio, dovrebbero essere sti due, le quali sono assolutamente inadatte a sopravvivere nel mercato, questo famoso posto, no? Però ce le teniamo a forza perché se dovessero scoppiare loro non ci sarebbe verso di tenere in piedi il sistema creditizio. E se salta il sistema creditizio americano ci sono miliardi e miliardi di debiti verso i cinesi che non apprezzano, ci sono tutti i nostri investimenti nelle borse di Wall Street che vanno a puttane, succede un macello. Allora questa cosa noi la lasciamo libera perché è sicura da sé. Sempre quelli razionali. Okay. Quindi capite che questa interferenza dei mercati, questa battuta continuamente di spirito, a cosa serve? Serve a fare in modo che il sistema politico di fatto non metta bocca negli affari degli industriali. Al tempo, quando Ricardo e Smith scrivono questi libri, che era il 1700, hanno pure ragione probabilmente, perché il nuovo modello economico che si stava affermando era un modello che richiedeva una certa libertà d'impresa, sulla quale non ho nulla da ridire, ma tra la libertà d'impresa e l'assoluta mancanza di regole c'è una certa differenza, no? Dove sta scritto che tu, che sei Goldman Sachs, che come capirete mi sta particolarmente simpatico a cuore, Goldman Sachs è una agenzia di rating. Qualcuno sa dirmi cos'è un'agenzia di rating? Dobbiamo chiedere che ci comprino 200 specchietti di quelli così, poi li rimettiamo lì, guardatevi in faccia e ditevi quello che pensate davanti a questa cosa. Ragazzi, le agenzie di rating sono quelle che decidono se noi siamo solvibili, se il mondo fa bene a investire in Italia, sono quelli che vi fanno pagare 1,70 euro di benzina, sono loro. Quindi non è che non vi interessano, di nuovo, ripeto, noi abbiamo un giudizio, se non vado errato, che dovrebbe essere A meno meno meno, B più più, non mi ricordo, avrete visto probabilmente, non so, gruppi sanguigni. Sono i giudizi di queste agenzie di rating, i quali chi sarebbero? Sarebbero quelli che in un sistema, diciamo, decente, mi sembra che l'aggettivo ci stia, consigliano agli altri in quali settori investire, in quale nazione investire. Insomma, danno una serie di giudizi che dovrebbero essere di terze parti. Che vuol dire? Vuol dire che loro non dovrebbero essere coinvolti, no? Perché sennò vige la famosa frase romana, oste come il vino è ottimo. Perché se me lo chiedi a me è ovvio che ti dico che il mio è ottimo. Allora, fino a qualche tempo fa, fino alla signora Thatcher e a quell'altro imbecille di Reagan, la questione era così, le agenzie di rating facevano le agenzie di rating. Tanto per darvi un minimo di colore, le prime agenzie di rating erano nate per consigliare agli investitori quali delle società per azioni che costruivano la grande ferrovia americana meritava di più. Perché già allora non ci si capiva niente, capite? Sì, gli Stati Uniti erano in fieri, c'erano enormi movimenti di cifre perché bisognava fare una Buffalo Bill, vi ricorderete tutta la storia della frontiera, ecco. Allora, quelli che volevano investire in quel periodo non sapevano a quale delle tante aziende che lavoravano per fare la ferrovia valesse di più la pena dare i propri soldi, e cominciano a nascere queste agenzie di rating che quindi si configurano come dei consiglieri, no? Dei mediatori. Io vado da lui, che lui è notoriamente fa parte di questa agenzia di rating, quindi ha una sua autorità, e gli chiedo: secondo te io i miei soldi dove li spendo? E tu mi dici: guarda, qui, 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 chiaro? Più o meno. Dopo la deregulation, quindi dopo l'abolizione delle regole che gestivano in qualche misura queste attività, che succede? Che le agenzie di rating possono comprare partecipazioni e aziende. Quindi possono essere proprietari di parti di banche, possono possedere assicurazioni, aziende, con partecipazioni nei debiti pubblici, possono comprare qualsiasi cosa. Tu poi ti chiedi, ma se io chiedo a Goldman Sachs un consiglio su dove investire i miei soldi, non è che Goldman Sachs mi dirà di investirlo dove lui ha i suoi soldi? No, potrebbe capitare. Di fatto capita continuamente. Ma noi imperterriti continuiamo a chiedere il giudizio di Goldman Sachs. E quando apre bocca Goldman Sachs, apre di cielo. La Francia è stata, ci hanno messo un altro meno, sono titoli spazzatura, e tutti a strapparsi i capelli perché sti quattro idioti hanno detto che secondo loro, senza nessuna spiegazione scientifica, perché non ci sono spiegazioni scientifiche plausibili ad oggi di questi fenomeni, così sul fatto che hanno questa tradizione alle spalle per la quale, vi ripeto, Lehman Brothers doveva essere in ottima salute ed è fallita la mattina dopo, quindi uno dovrebbe dire ok, te lascia perdere, va a fare un'altra cosa, occupati, che ne so, di pescare, di pulire le strade, no? Fa qualcosa, no, noi li teniamo lì, continuiamo a dare un sacco di soldi e li ascoltiamo a livello internazionale, tant'è che chi si fosse dilettato di sentire ogni tanto televisioni o giornali avrà sentito probabilmente che esiste un dibattito europeo per creare un'agenzia di rating europea, che se ognuno ha le sue, forse è meglio che se facciamo la nostra, altrimenti stiamo sempre a ricasco di qualcuno, perché i cinesi, ovviamente, che sono molto meno stupidi di noi, lo stanno già facendo, no? Perché se ne sono accorti i cinesi, guarda casi, questi ogni volta i giudizi che danno convengono agli Stati Uniti, e prima e poi a loro, buffa sta questione, no? Tutti questi sistemi di valutazione che girano, se li guardate con un po' d'attenzione, sono peculiari, non sono oggettivi. Voi andate a prendere la classifica delle migliori università del pianeta, sono tutte americane, o quasi. Chi l'ha fatta la classifica? Gli americani. Guarda che ci sono delle coincidenze alle volte, che tu dici, mazza, vedi, uno onesto, eppure tutte le sue sono belle, le nostre no, le loro sì. Fantastico. Ecco, noi continuiamo, ragioniamo sempre così. Capite? Questo c'è un perenne delegare ad altri quello che dovremmo saper fare noi, anche contro qualunque evidenza, il che è seccante, perché vi ripeto, oramai non è più una questione di giudizi teorici, sono talmente tante le evenienze nelle quali il famoso sistema della mano invisibile non ha funzionato. Tanto per dirvene un'altra, all'indomani dell'11 settembre l'industria aerea americana era in ginocchio, non so se qualcuno di voi lo ricorda, non so se eravate in giro al tempo, ecco. Perché? Perché dopo che due aerei erano stati dirottati e sbattuti contro i grattacieli non voleva più un aereo nessuno, evidentemente. E quindi cosa avrebbe chiesto il liberismo, no, quello con cui ci stanno rompendo l'anima da perlomeno 40 anni? Avrebbe chiesto che si lasciassero fallire tutte le aziende che non erano state in grado di assicurare un corretto funzionamento e che con quello che veniva fuori da sto casino se ne fondassero altre migliori. Questa è una cosa che ha proposto un sociologo molto interessante, molto impegnativo, che si chiama Schumpeter comunque, che ha scritto una storia dell'analisi economica in n volumi, ma non mi ricordo più manco quanti, ma ha proposto ad ogni modo alla fine di questo discorso un concetto che è diventato parte della retorica corrente, che è quello di distruzione creatrice, non so se l'avete sentito nominare. Cosa dice Schumpeter? Dice che il mercato, sempre questo famoso mercato del quale, no? Funziona con una logica di questo genere, ovvero sia emette questi giudizi che sono spesso e volentieri dei giudizi di pollice verso. Quindi distrugge tutte le aziende che non sono in grado di sopravvivere al suo interno, ma c'è il lato positivo, dopo la pars destruens c'è la pars construens, vuol dire che rialloca le risorse che si liberano in questo caso per far sì che altre aziende si affermino più efficienti, migliori, in grado di offrire servizi migliori. No? Questo è il dogma. Eh?
È una sorta di darwinismo economico.
Guarda i casi della vita, esattamente. D'altronde. Quello è lo schema con il quale stiamo ragionando da 300 anni, è quello. Quindi dice, a un certo punto, la mano invisibile opera in questo modo. Non è una mano invisibile particolarmente gentile, quando serve stronca settori, stronca aziende, stronca multinazionali, e così facendo, no, crea quella confusione, quel caos primigenio dal quale sgorgano le nuove aziende. Quindi, da un governo dove queste sono le parole d'ordine da anni, tu che ti aspetti all'indomani dell'11 settembre che faccia fallire tutte quante le grandi imprese aeree americane? Allora, ne fosse fallita una, forse una sì, ma insomma la prima, come al solito, quelli sfigati. Tutti gli altri si sono beccati centinaia e centinaia di milioni per tenerli in piedi, perché erano troppo grandi per fallire pure loro. perché uno Stato come gli Stati Uniti non poteva non avere delle linee aeree efficienti. Quindi dov'è la fregatura? Di nuovo, qual è il livello al quale devo dar retta? Il livello per il quale c'è questo darwinismo, giustamente come dice il vostro collega, economico, per il quale il più debole muore ma il più forte si afferma? Oppure è un sistema nel quale questa è una scusa per continuare a fregarmi e quindi a non far pagare le tasse ai ricchi, a aiutarli quando serve, eccetera, eccetera, cosa che accade regolarmente? Credo che la risposta sia piuttosto evidente. La seconda che hai detto, come diceva Guzzanti, no? Che è esattamente quello il problema. La gran parte dei soldi che noi abbiamo speso ad oggi a seguito della crisi economica è servita a ripianare i conti delle banche, sempre nell'ottica che queste banche non possono fallire, ma senza mai avere un qualche tipo di come dire, compensazione per gli sbagli delle banche, perché quei soldi noi li abbiamo dati perché le banche hanno sbagliato, hanno fatto investimenti sbagliati, hanno creato dei prodotti errati. Non è che è stata una congiuntura per la quale i poverini sono stati bravissimi però gli è andata male, no, hanno sbagliato loro. Non so se sta cosa è chiara, però siccome stanno in queste banche, e queste banche purtroppo non possiamo perderle perché altrimenti rimarremmo col cerino in mano, come raccontano tutti, allora noi diamo i nostri soldi alle banche. Non solo, ma i nostri soldi alle banche non ci tornano. Non so se avete sentito parlare del credit crunch. Che vuol dire credit crunch? Ormai si dice tutto in inglese perché purtroppo siamo idioti. Ma comunque, vabbè, ad ogni modo, in certe volte va bene, sapete che io adoro l'inglese, ma insomma che ogni momento devi usare il termine inglese è stupido. C'è di fatto un blocco del credito, perché? Perché, come vi dicevo prima, questi celeberrimi idioti che hanno permesso la crisi del 2008, quindi tutto il movimento dei subprime in America, una serie di ipoteche assolutamente campate in aria, eccetera, eccetera, non si sono limitati semplicemente alle ipoteche, ma con i debiti che venivano accesi sulla base di queste ipoteche hanno fatto degli strumenti finanziari. Cosa sono gli strumenti finanziari? Sono delle creazioni di matematica di finanza creativa, già il creativa ci dice molte cose, che spesso e volentieri quelli che creano non sanno più come funzionano subito dopo perché sono troppo complicati, li fanno con degli algoritmi computerizzati, che dove vengono inserite tutte frazioni di debiti e crediti di tutto il paniere delle obbligazioni e titoli che gestisce la banca. Per cui che succede? Che noi non solo abbiamo tutti questi debiti che erano comunque di loro preoccupanti, no? Ma abbiamo pure una serie di cose che si chiamano titoli tossici, che forse avrete sentito nominare, dove in parti non meglio identificate, sempre perché c'è una scienza economica, continuano a sopravvivere questi debiti che non sappiamo che ammontare abbiano. Per cui arriverà un momento, non so, un po' come la spada di Dagomer di cui parlavamo tempo addietro, in cui bisognerà pagare dei debiti che non sappiamo a quanto ammontano. Quindi le banche non è che sbagliano a non dare i soldi, semplicemente non li danno perché non sanno quando e quanto dovranno pagare di interessi per coprire i titoli tossici. Non so se la cosa è chiara. Mi stupirebbe che lo fosse perché non è autoevidente. Però di fatto il problema è esattamente questo. Quando hanno detto a Tremonti, ministro dell'economia di qualche tempo addietro, gli hanno detto che aveva fatto i famosi Tremonti bonds, non so se avete sentito, ma vogliamo vincolare le banche che fruiscono di questi prestiti a restituirli al mercato? Lui ha detto: io ho perfetta fiducia nella buona fede delle banche, e infatti non è tornato uno dei soldi che gli hanno dato. Questo. Quando vi dico che ci sarebbe da informarsi, intendo questo, perché lo sapevano cani e porci che quelle banche non avrebbero restituito se non obtorto collo quei soldi. Però siccome tanto Tremonti andava tranquillo che nessuno, no, avremmo avuto il famoso processo per cui da una parte c'entra e dall'altra c'esce, ha garantito per le banche, le quali 6 mesi dopo si sono scoperte invece essere di tutt'altro avviso. Hanno preso i soldi perché gli servivano, altrimenti avrebbero chiuso baracca e burattini, ma con questi soldi non ci hanno affatto rimesso in piedi l'economia italiana, non hanno dato dei prestiti a chi li chiedeva, non hanno portato avanti imprese, l'hanno messi da parte in attesa di scoprire quando sarebbero serviti. E ancora lì stanno. Non è casuale che tutti i parametri siano sballati, quelli che leggete sui giornali. Non è casuale perché le banche non stanno dando soldi a nessuno. E se gli dici qualcosa, dice, beh, ma in cui c'è la crisi. Ho capito, allora quando pensi di dargli i soldi, quando siamo tutti ricchi? Non vedo il senso. Cioè, tu dovresti essere uno che rischia, di nuovo, pure la banca. dovrebbe essere uno che rischia, dovrebbe giudicare un investimento e dire ok, secondo me tu hai delle possibilità, vediamo che succede. No, la banca ti dà i soldi solo se tu puoi metterci sopra uno o due appartamenti di garanzia. Credo che quelli un po' più grandi lo sapranno. Per ottenere un credito devi essere ricco e non ti serve il credito evidentemente. Quando ti serve il credito non lo ottieni perché non hai i soldi per garantirlo, no? Su che lo garantisci? Sul fatto che lavori una volta sì e una volta no? Tanto per continuare, no? A farvi notare quali sarebbero i vostri interessi. Se tu sei precario, può essere pure divertente e affascinante nella prima fase della tua vita, ma quando tu poi hai bisogno di comprarti una macchina, una casa, vuoi mettere su famiglia, qualunque cosa, non ti daranno mai una lira, perché tu non sei solvibile. Perché tu lavori 3 mesi, poi stai a casa 3 mesi, poi forse ti lavori, magari un anno, poi ti fermi, poi magari ti pagano molto meno di prima. E la banca come fa? Sta tranquilla, poverina. La banca deve badare ai suoi interessi e quindi tu non vedi una lira. Questo è il mondo oggi. Vorrei che fosse chiara la faccenda. Funziona così. Funziona così anche perché noi continuiamo a fare in modo che funzioni così. Di nuovo. È evidente. No? Perché, ripeto, lo stesso discorso che ha fatto Tremonti l'aveva fatto Alan Greenspan, che non credo sappiate chi sia, giustamente. Alan Greenspan era il direttore della Federal Reserve americana, quindi parliamo del banchiere centrale americano, quindi non pizza e fighi, quando è successo il finimondo. E anche lui è andato davanti al Senato americano e ha giurato sulla sua buona fede che era sinceramente amareggiato dal comportamento delle banche americane. No. È incredibile la gente cosa riesce a dire senza scoppiare a ridere o senza spararsi. Io sarei più dell'opinione che forse un buon suicidio lì ci sarebbe stato tutto. Ma di fatto ha detto esattamente la stessa cosa. Anche gli Stati Uniti avevano dato milioni di dollari al sistema e il sistema non li stava restituendo esattamente per le stesse ragioni. Eppure Greenspan si era dimenticato di mettere la clausola nel contratto: io te li do ma tu li devi reinvestire. Quello gli era sfuggito, è rimasto solo io te li do. E poi le banche hanno detto ok, tu ci hai dati, grazie, una bella stretta di mano, e se ne sono andati col malloppo nella borsa. Quindi non c'è da stupirsene, ripeto, sarebbe opportuno saperlo.